Siamo tornati sempre con voi in diretta su Maracanã TMV Radio, 331-8200-293 per i vostri numeri, per i vostri messaggi. Io ne voglio trovare tanti di messaggi, scatenatevi, fate domande ai nostri ospiti. Allora, vi avevamo lasciato perché, ritorniamo, vogliamo commentare un attimo un passaggio, qualche passaggio di Sarri che ha parlato.
Sì, aspetta che saluto anche il terzo ospite che si aggiunge.
Io ero partito già in tromba, vedi?
Fabio
via.
Bazzani, buon pomeriggio.
Oh, che un po' che non sento. Ciao Fabio, come stai?
Ciao, bene, tutto a posto, grazie, buon pomeriggio
bene,
a voi.
Ti sentiamo a DAZN nei tuoi commenti tecnici, ti faccio i complimenti, sei bravo anche tu, veramente bravo. Allora, ci sono anche gli altri due?
Sì,
Alessandro Bucciari
ci
e Massimo
ancora?
Orlando, guarda
sì.
Che bel terzetto che
ciao,
abbiamo.
Ciao Fabio.
Esatto.
Allora, vogliamo commentare un po', ha parlato Sarri,
sì.
Che la Lazio ricordiamo giocherà domani, così come il Torino contro l'Empoli, che chiuderà quindi questa giornata, questo turno infrasettimanale di campionato. Cosa ha detto Sarri?
Allora, vi do due spunti. Intanto è tornato ovviamente sul flop di Napoli. La domanda è stata: dobbiamo aspettarci un anno così di alti e bassi? E lui ha detto: il problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, quindi non tattico ma mentale. Che la partita di domenica si sarebbe persa, lo si è visto già durante il riscaldamento. E questo mi ha dato un senso di frustrazione non indifferente.
Però.
Vi leggo anche la seconda, gli hanno chiesto cosa bisogna fare con Felipe Anderson che non sta attraversando un momento proprio semplice e lui ha detto: se avessi il joystick l'avrei già riattivato, ha qualità straordinarie ma ha un carattere delicatissimo, il difettino c'è, altrimenti probabilmente non era qui, bisogna conviverci.
Però, Orlando, parto da te.
Allora, che il periodo sia difficile, dispendioso, che la Lazio non sia strutturata assolutamente per competere sia in Europa e nel campionato, questo è abbastanza chiaro a tutti, credo. Utilizza più o meno sempre gli stessi giocatori e la coperta è veramente corta. Io credo ancora che la Lazio abbia preso un grande allenatore, uno che insegna calcio, molto bravo. Però i risultati non sono assolutamente dalla sua parte. Credo che sarà un anno così altalenante, nel senso che la Lazio ha dimostrato di poter fare.
Ma è un problema mentale o un problema tattico, Massimo? Proprio se dovessimo andare nello stretto, proprio secondo te il problema più tattico o mentale di questa squadra? Io non li ho visto fare niente. Posso essere un po' tranciato? Io sai che sono molto diretto. Io non ho visto niente di Sarri ad oggi. Niente.
Allora, quindi hai assolutamente ragione. No, hai assolutamente ragione. Con Inzaghi giocava un calcio molto più divertente, molto più pratico e anche redditizio. E Sarri non ha messo niente di suo in questo momento. Onestamente, la Lazio è una squadra. Sembra, passami il termine, banale, però è una squadra che non dà la sensazione di poter arrivare a nessun obiettivo quest'anno. Credo che debba allungare la rosa comprando qualche giocatore, perché sennò sarà una sofferenza. Mi auguro di sbagliarmi per i tifosi della Lazio, ma sarà una sofferenza per tutto l'anno.
Cucciari.
Beh, io sai cosa penso della Lazio? Un grande tecnico, ne sono convinto anche io. C'è stato un cambiamento importante rispetto alla gestione di Inzaghi che dura da 5 anni, quindi secondo me i giocatori fanno ancora fatica ad abituarsi chiaramente al cambiamento e probabilmente questo cambiamento lo vedremo più avanti con queste fasi di alternanza, risultati positivi o negativi. E credo che ci sia anche il problema della squadra nella sua completezza, nella rosa, cioè la Lazio negli 11 è una formazione a mio giudizio forte. Nel momento in cui vengono a mancare alcuni elementi, lo si è visto anche con Immobile, o comunque la Lazio è corta in difesa, ma manca qualche elemento. Negli 11 è forte, nei ricambi sicuramente ha qualcosa in meno delle altre squadre che competono per le prime posizioni.
Quindi un problema di diciamo così rosa. Bazzani, che ne pensi?
Ma sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, nel senso che sia la profondità della rosa, è chiaro che è una rosa che nelle alternative qualcosa lascia per strada, soprattutto nel vice Immobile, dove chiaramente Muricci sta faticando a dare qualcosa, e l'assenza di un Caicedo che era invece importante.
Sei molto carino quando dici sta faticando.
Vabbè, non è che io, cioè,
no, no, vabbè, sei, no, sei elegante, cioè, giusto, sta faticando, è vero, è andato di fatto.
E l'aspetto chiaramente invece più generale, più tattico, è che secondo me è una squadra che oggi pensa troppo, è una squadra che mentalmente è bloccata da cercare di mettere in campo quelle che sono le richieste di un allenatore che sappiamo essere un grande allenatore, che però ha uno spartito del tutto suo, del tutto chiaramente marcato, ed è una squadra, la Lazio, che era abituata a un altro tipo di calcio, che giocava a memoria, che conosceva, e quindi andava a briglie sciolte senza dover pensare. Oggi la Lazio è una squadra che in campo pensa tanto, e quando tu in campo pensi su quello che devi fare, è chiaro che non puoi essere fluido, non sei essere pulito, quindi magari ne fai una bene, due bene, però dopo è chiaro che le energie mentali, come dice Sarri, sono sempre meno, ma perché oggi ancora nella testa dei giocatori non è riuscito a entrare quello che vuole Sarri, per magari provarlo a mettere in campo bruttano tante energie nervose, e oggi spesso la Lazio in campo è una squadra bloccata sotto l'aspetto proprio del gioco, delle qualità individuali, perché è vero che è un aspetto tattico, però vediamo anche poche giocate individuali di giocatori che invece hanno tante qualità. Ma perché? Perché secondo me c'è un blocco mentale nel cercare di mettere in campo le richieste, e quando una squadra secondo me pensa, dopo perde anche il gusto della giocata, il gusto proprio del divertimento.
C'è una domanda per voi, audio, ve la faccio sentire al 331 8200 213, vai.
Ciao ragazzi da Insuccio, volevo fare una domanda al tridente visto che si parla di Sarri. Io non ho visto niente di Sarri, no, quest'anno nella Lazio, ma da 3 anni al Chelsea non si è visto niente di Sarri, ha vinto ma non si è visto niente di Sarri, alla Juve ancora meno, niente di Sarri, quest'anno niente di Sarri, ma non è che il Napoli ha fatto Sarri e non Sarri il Napoli.
Ah, però. Che come bella rispondete? Domanda. Orlando, riparto da te, quando c'è la domanda complicata oggi c'è una garanzia,
grazie,
vai.
Grazie.
È la terza questa, complicata che gli fai.
Beh, però l'amico che ha mandato l'audio, sinceramente non è che ha tutti i torti, perché ad Empoli ha fatto bene, ma sono quei posti, quelle situazioni dove lavori con grande tranquillità, ed è anche abbastanza semplice comunque riuscire a far bene se capisci di calcio. Poi è andato a Napoli, ha dato spettacolo, però era un Napoli che era spettacolare nei suoi giocatori, dunque era più semplice portare quell'idea. E onestamente poi Chelsea, Juventus è qua, e di Sarri si è visto ben poco, dunque mi trovo assolutamente d'accordo con l'analisi.
Quindi diciamo, però come risponderesti? È più Napoli o Sarri?
Sì, no, più, cioè, in questo momento ripeto, si sta parlando di grandi allenatori, è nato al Chelsea, comunque ha vinto, al Juventus ha vinto, vuol dire che è anche bravo nella gestione dello spogliatoio, nella gestione del singolo, però da un punto di vista proprio del gioco mi sembra che si possa dire che è stato più il Napoli con quel tipo di giocatori
a fare grande Sarri
che non il contrario.
Bazzani.
E allora dico che secondo me Napoli è stato l'ultima, cioè l'ultimo anno dove Sarri è riuscito a mettere in campo dalla sua squadra tutto quel che voleva mettere in campo, cioè ovvero il suo modo di pensare, il suo modo di allenare. Dopo è andato chiaramente al Chelsea, ha vinto in Europa League, però adattandosi a determinate situazioni. È andato alla Juventus, ha vinto uno scudetto, ma chiaramente adattandosi a determinate situazioni. Non è caso, se voi vi ricordate, è già più di una volta che Sarri dice alla Lazio ho ritrovato il gusto di allenare come e voglio io. Quindi la domanda che mi viene a me spontanea è quanto Sarri insisterà chiaramente su questo credo, il fatto di portare il suo calcio anche qui alla Lazio, dove oggi chiaramente ancora non c'è riuscito, ma perché, ripeto, non è che Sarri non è più capace di, molto probabilmente, ripeto, è molto distante a un calcio che giocava la Lazio l'anno scorso, o quanto, se poi dopo chiaramente non riesce a trovare la quadra, dovrà eventualmente fare un altro passo lui, no? Verso le caratteristiche dei giocatori, come poi ha dovuto fare al Chelsea, alla Juventus, per andare a vincere un'Europa League e uno scudetto, perché poi ricordiamoci che, come ha detto giustamente ora, ha vinto Sarri, ha vinto un'Europa League, ha vinto uno scudetto. È chiaro che secondo me neanche lui, nonostante ha vinto, si è divertito, perché è un allenatore che veramente, secondo me, gode tanto in campo durante la settimana a trasmettere e insegnare i suoi principi. Però ripeto, anche qui siamo chiaramente a novembre, ci sono diverse difficoltà, la mia curiosità sarà vedere se insisterà e andrà dritto, oppure anche qui si accorgerà magari che deve fare magari un passo lui verso i giocatori, modificare qualcosa, perché proprio magari non riesce a, a trasferire, no, quello che certo, è il suo certo principio, rispetto a una squadra che veramente giocava un altro tipo di calcio, con principi diversi, con un sistema di gioco diverso. Quindi insomma, credo che la Lazio, quando ha fatto questo cambiamento, sapesse che necessitava tempo, perché è un cambio abbastanza radicale.
Ucciari.
E difatti io volevo ricordare, semplicemente, anzi rispondo con una domanda: quanto tempo è stato Sarri al Napoli? Quanto tempo ha fatto la Juve o al Chelsea? Ecco, allora in tre anni un allenatore, esatto, in tre anni un allenatore riesce a raccogliere ciò che ha seminato. Quindi il più bel calcio lo abbiamo visto a Napoli, perché il Napoli ha dato la possibilità, come diceva il nostro radioascoltatore, a Sarri di lavorare, di creare e poi di raccogliere i frutti, cosa che non ha avuto modo di poter fare nonostante i risultati, perché poi alla fine per gli allenatori parlano i risultati, no? Quindi ha vinto sia nel Chelsea che nella Juve, ma non è stato coadiuvato, non è stato supportato dalle società, perché comunque erano società che volevano un'impronta diversa, quindi non gli è stato dato il tempo. Io credo che la Lazio nella Lazio stia faticando, perché, come ho detto, viene da una gestione di Inzaghi di 5 anni, dove ha fatto cose straordinarie, ha bisogno di tempo per dare la sua impronta, e secondo il mio punto di vista la Lazio l'ha preso per questo, con quest'ottica, cioè quello di un medio-lungo termine.
Beh, vediamo, insomma, poi la prossima partita con l'Udinese è giovedì, e poi si ritorna questo fine settimana. Sentite, invece voglio chiedervi una cosa, c'è l'ho chiesto un po' oggi nella prima parte di trasmissione, approfitto della vostra presenza anche per rigirarvi questa domanda. C'è questo confronto tra Genoa,
sì,
e Milan, no?
Esatto.
Che, vabbè, al di là della partita, che diciamo così, è chiaro che ci sono dei valori che pendono più dalla parte del Milan, però è anche una sfida un po' affascinante tra Ibrahimovic in campo e Shevchenko, che sta in panchina.
Sono
due grandi attaccanti, ci mancherebbe. Io faccio proprio una domanda a voi che siete, insomma, giocatori, siete stati in campo, quindi li avete visti, li avete magari anche incrociati, ma con tutte e due al top, chi è il più forte?
Non ripartire da Massimo anche ora, dai.
No,
cambio.
Parto da Bazzani, che è attaccante, ad attaccante,
ecco,
attaccante.
Bene,
dai.
Bene.
Fabio, tu chi, cioè, veramente così, facendo un gioco, ricordando, cioè, Shevchenko è stato pallone d'oro, insomma, quindi Ibrahimovic, cioè, quello che ha fatto, lo sappiamo tutti.
Sono due campioni con caratteristiche diverse, sarebbe stato bello averli assieme, quello sì. E quindi è difficile scegliere uno, perché sono due campioni con caratteristiche completamente diverse, però con un'incidenza praticamente tale, perché Shevchenko è arrivato, è stato veramente un campione in quegli anni lì, ha avuto un impatto straordinario. Vabbè, Ibra, insomma, sappiamo tutti quello che ha fatto, quindi è difficile veramente scegliere uno, perché parliamo di due campioni.
Ma allora ti faccio una domanda secca: sei allenatore, la macchina del tempo, sei allenatore, vuoi scegliere uno dei due, chi scegli? Ne puoi scegliere uno?
Dipende, cioè così, no, ma
non ti risponde, non ti risponde,
no, perché non puoi, cioè, dipende anche che squadra hai, però cioè, faccio fatica a dirlo,
fai fatica
onestamente, faccio fatica, perché sono due campioni.
Vediamo un po' se Cucciari la Orlando stavolta lo lasciamo per ultimo, così
va bene, ci pensa un po' di più.
Alessandro, tu che dici?
Beh, guarda, io fuori di dubbio che stiamo parlando di due straordinari campioni, però ecco, se ti dovessi dire da allenatore, è vero quello che dice Fabio, poi bisogna vedere che tipo di squadra hai, come l'hai imposti, eccetera, eccetera. Però ti direi così, a pelle, Ibrahimovic, per la forza che ha sempre trasmesso, per non solo le doti tecniche e le capacità
balistiche, però ecco, ti dicevo proprio per il carattere che comunque riesce a dare anche ai propri compagni, cioè basta la sua presenza per trasformare tutta la squadra.
E beh, un leader assoluto, eh.
C'è l'ultimo, vediamo un po' che dici.
Massimo, tocca a te.
Ragazzi, la domanda ormai ho imparato, il giocatore lo facevo tanti anni fa, ora bisogna rispondersi o no, o giusto o bianco o nero. E Ibra, anch'io Ibra tutta la vita, pur riconoscendo a Sheva di essere stato fantastico, però se devo scegliere prendo Ibra, perché quello che ha spiegato Ale è tutto vero, giocatore fantastico, giocatore che usa entrambi i piedi, la fisicità, insomma, penso che così difficilmente ne rivedremo. Dunque, se devo proprio scegliere, anche in questo caso come prima Haaland e Vlahovic, comunque prenderei anche Sheva, ma prendo Shevchenko e grazie, scusa, Ibra, e grazie per il regalo.
Senti, e te ne faccio un altro.
Marco, posso dire una cosa?
Vai.
Posso dire una cosa? È strano che Fabio sia stato così diplomatico, perché comunque per caratteristiche avrebbe scelto sempre Ibra, per caratteristiche anche le sue, perché comunque era un attaccante, anche Fabio un attaccante bravissimo ad area di rigore, forte fisicamente, quindi ero convinto avesse detto Ibra anche Fabio.
Ma lui perché deve ancora parlare col presidente, sta ancora lì a valutare qual è Fabio.
Ibra è sicuramente forse più trascinante a livello carismatico, però ragazzi, ricordo anche campionati e giocate di Shevchenko, che cioè metterlo comunque dietro qualcuno, però sì, Ibra forse alla fine è anche fatto un fatto emotivo, no? Un fatto caratteriale trascinante, perché poi tecnicamente hanno caratteristiche diverse, quindi certo, però certo.
Guardate che ci arriva subito un messaggio.
Ma non scherziamo. Paragone che non esiste. Sheva ha scritto la storia del calcio su grandissimi palcoscenici. Ibrahimovic al massimo può leggerla.
È delicato. Allora,
però non è proprio così. Cioè, vabbè, insomma, poi ognuno ha la sua opinione. Però.
Se la vede così, è così. Insomma, ognuno poi la può vedere come vuole. Voglio salutarli con questa ultimissima, perché mi piace questi giochi, mi piacciono tantissimo. Orlando, però parto da te. Devi scegliere due giovani.
Oggi è la giornata delle scelte.
Sì. Vlahovic e Haaland, su chi punteresti? Chi sceglieresti? Ne puoi scegliere uno. Mi di tutte e due, sennò ci salutiamo.
Madonna, che domanda.
Peggio di quell'altra.
Madonna, che domanda. Allora, dico Haaland solo perché ha dimostrato di essere top anche in Europa, e Vlahovic ancora lo dobbiamo vedere. Dunque dico
Vlahovic dovrebbe avere una squadra per andare in Europa.
Sì, però con la nazionale ha fatto molto bene, dunque anche lì è già stato testato e ha fatto davvero molto molto bene, tanto che Milenko Savic ha detto Madonna, non pensavo che fosse così forte, ed è veramente tanto forte, però alla domanda rispondo Haaland,
quindi un voto per Haaland. Cucciari, e lasciamo Bazzani per ultimo.
Va bene, dai.
Sì, io pendo per Vlahovic, ma in maniera secca.
A me, io adesso dico,
poi ti do anche le motivazioni.
Sì, certo.
Ma le motivazioni, che è un ragazzo che ha dimostrato un carattere straordinario nel momento di difficoltà, non si è scrollato di dosso tutte le critiche o le polemiche che erano state fatte per il suo rinnovo di contratto, non ha guardato in faccia nessuno, è andato dritto per la sua strada, sobbarcandosi questa immensa peso sulle sue spalle, ha fatto reparto da solo e è riuscito comunque a far convergere tutti nel giudizio positivo su di lui.
Questo, scusa, che sia un grande campione. Volevo dire, questo ha assolutamente ragione Ale, perché Firenze è una piazza terribile e non è facile conviverci, e essere riuscito ad essere normale, a giocare, a segnare con questa continuità dopo tutto quello che gli è passato. Stiamo parlando comunque di contratti importanti, non è che si sta parlando di cose gravi, però insomma ha dimostrato di avere comunque una personalità e degli attributi veramente grossi.
Ci siamo lasciati per ultimo Bazzani, gli abbiamo dato tempo di pensare. Fabio!
Sottoscrivo quello che è stato appena detto, sia da Cussari che adesso, cioè due top, altri due top. Però qua il fatto che Vlahovic stia dimostrando comunque una personalità non comune già a quell'età lì per determinare, nonostante decisioni prese, nonostante comunque una pressione delle piazze, è un giocatore straordinario veramente. Quindi l'altro è fortissimo anche l'altro, però credo che Vlahovic, appunto anche per questo motivo qua, che sta giocando in una non zona comfort adesso, perché è chiaro che Firenze per lui è diventata più zona comfort dopo la scelta che ha fatto, però non sta battendo ciglio, sta andando in campo, sta trascinando, segna, scaccia, cioè, lotta, quindi trascina, e quindi questo credo che sia un punto a suo merito.
Va bene, va bene. Ci fermiamo qua?
Sì, dobbiamo fermarci.
Sì, dobbiamo ringraziarli. Siamo stati veramente bene con questo trio. Quindi grazie a Fabio Bazzani, Massimo Orlando e anche Alessandro Cucciari. Un abbraccione a tutte e tre. Grazie.
Ciao e grazie.
Un abbraccio grazie a tutti. A voi. Ciao, ragazzi.
Grazie, grazie. C'è una news?
Sì.
Te la do, te la giro.
Vai.
Guarda, me l'hanno girata adesso, l'ho letta al volo. Il sottosegretario Costa, tifosi senza mascherine, porte chiuse il turno successivo.
Eccola qui.
Lo
sì.
ha dichiarato questa mattina, credo, intervenendo a Radio Rai.
Sì, esatto.
Esatto, allo stadio è già previsto l'uso della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi che non la portano. In
perché
questo
questa,
senso,
purtroppo
io sarei
in questo momento
più
è la maggioranza,
drastico. Sì. Se si dovesse continuare a vedere i tifosi sprovvisti della mascherina, bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, dice lui. Sarei per optare per questa decisione. Le regole vanno rispettate. Io sono d'accordo, perché posso dirti una cosa, Eleonora, adesso qui non c'entra, usciamo un attimo dal calcio. Una volta si stanno vaccinando in molti, perché la percentuale si è alzata in maniera importante.
Sì, ieri
no?
soprattutto.
Però non vuol dire non mette più la mascherina.
No, non solo.
Non vuol dire
ma...
non avere più attenzioni.
Guarda, io trovo paradossale.
Cioè, a me sembra che se tu vai in giro adesso, col fatto che si stanno vaccinando, la mascherina non la mette più nessuno.
No, ma io trovo paradossale poi che a gran voce si chiede di poter tornare ad una vita normale e poi nel momento in cui tutta una serie di attività riprendono, però non si vuole rispettare la regola. E allora finché lo stadio era chiuso, ma vogliamo tornare allo stadio. Adesso c'è finalmente, per fortuna, la possibilità di tornare. Viene richiesto però appunto di rispettare delle misure di salute pubblica che poi devono tutelare tutti, anche le stesse persone che non la indossano. Trovo un po' paradossale appunto poi comportarsi così. Purtroppo sono tanti tifosi che vediamo sugli spalti degli stadi la domenica senza. Io capisco che insomma è pesante, ma è pesante per tutti dopo due anni questa situazione, però questo non può essere poi una giustificazione per fare come vogliamo.
Allora, senti, mi permetti di fare anche un'osservazione ad un messaggio che arriva?
Vai.
Perché poi conosco i nostri ospiti che sono qui anche al di là, diciamo, del microfono, della radio. Dice, perché davvero non capisco perché Firenze viene così dipinta, specie dal signor Orlando, che mi risulta ancora abile a Firenze. Ma sinceramente Orlando non ha dipinto male Firenze, ha solo detto che è una piazza difficile. Comunque
sì,
questo
è una
vero.
Piazza calda,
una
dai,
piazza calda che
è il modo...
esigente, non
certo,
è semplice. Se
certo.
uno fa bene in una piazza così, in momenti difficili, non è che sta dicendo, cioè voglio dire, il fatto di non aver firmato il prolungamento del contratto che lo ha esposto da subito con l'uscita del presidente commisso, anche di fronte ai tifosi, in una maniera un po' diciamo che.
Beh, rischiosa
no? Perché lui ha detto non firma, eccetera, eccetera.
Sì.
All'inizio, mi ricordo, il primo impatto non è stato semplice, eppure
no.
lui comunque ci ha messo sempre la faccia. Vlahovic è andato avanti a testa alta, ha preso quella decisione, va comunque rispettata. Poi c'è stato un inizio un po' così e così, dopo mi sembra che anche gli stessi tifosi hanno capito che adesso l'importante è che lui vada in campo e faccia il meglio per la società, per la squadra, per il club, perché poi al tifoso deve interessare il club, non il singolo giocatore. Però non mi sembra che Orlando abbia dipinto male Firenze, cioè lui
ha detto
è un contesto difficile,
sì.
non semplice,
ma non era un'accezione negativa, esatto, era per dire che è una piazza esigente, una piazza non calda dove vengono anche molto sentiti questi temi, ma non era assolutamente
non mi è sembrata una cosa. Vabbè, comunque
no.
Non è un'opinione, i numeri fanno i giocatori. Shevchenko ha vinto la Champions da protagonista, che cosa che Ibra non ha mai fatto, pur avendo giocato in grandi squadre, questo è vero. Spesso si fa confusione tra fuoriclasse e campioni, il primo è quello che come Ibra è sopra la media, il campione come Sheva è quello che fa la differenza contro i suoi simili. Io la penso, cioè, credo che Shevchenko sia superiore. L'ho detto da subito.
Su questo ci scrivono anche: quando penso a un attaccante che non sbagliava mai, mi vengono in mente solo Sheva e Trezeguet.
Sì, come sostengo che Vlahovic è molto forte, che
molto.
Non ha niente da invidiare, secondo me, a Haaland. Perché Haaland gioca naturalmente in Bundesliga e quando qualcosa funziona in qualche campionato estero noi siamo subito fortissimo qua, cioè, succede qui da noi un giovane così che va forte,
sempre un po' a ridimensionare, è vero.
Allora io potrei pure dire che una volta si diceva che il campionato italiano soprattutto a livello difensivo era un po' più diciamo così difficile, Abraham lo ha detto proprio, ha detto non pensavo di incontrare un campionato così complicato,
vero.
Quindi vuol dire, allora io ti dico Haaland è fortissimo, spero di vederlo qui in Italia, vediamo che, insomma, se riesce a fare quello che sa fare in maniera semplice, io non credo, però vabbè dai, questi sono punti di vista, ci mancherebbe. Cid, questa è come sempre, siamo arrivati, no?
Sì, esatto, questa come sempre Maracanã su
TV Radio, Marco Piccari e Eleonora Marini.